Allora, se possiamo iniziare, oggi terminerei questo aspetto di queste strutture della superficie cellulare con le caratteristiche dell'ultima tipologia di struttura. Avevamo già visto cilia, flagelli, villi e questa ultima categoria di strutture sono una forma intermedia, sono chiamate stereocilia e hanno delle caratteristiche particolari, sono presenti in pochissime cellule, molto particolare, sia nel dotto deferente dell'apparecchio riproduttore maschile e poi soprattutto nell'orecchio, dove funzionano come meccanorecettori. Sì. E poi vedremo quello che riguarda l'adesione cellulare, che ci occuperà la maggior parte della lezione di oggi. Allora, vi dicevo, sono strutture particolari perché come dimensione sono molto più lunghe rispetto ai villi, assomigliano di più a quelle che potrebbero essere le cilia, ma contrariamente alle cilia, la struttura del citoscheletro che è portante all'interno non è costituito da microtubuli, ma bensì da filamenti di actina. Perciò hanno in comune rispetto ai villi di avere queste... Mai una volta che c'è la batteria funziona. Hanno come struttura particolare quella che vi dicevo essere all'interno dei filamenti di actina. Queste cellule particolari dell'orecchio, dicevo, sono quelle che appunto permettono di trasformare quello che è un suono in un segnale elettrico, una stimolazione nervosa che viene convogliata verso il sistema nervoso centrale. In questo caso, queste cellule sono cellule che vi dicevo hanno queste stereocilia che si trovano in un ambiente particolare molto ricco come concentrazione di potassio. La deformazione delle stereocilia dovute all'arrivo del suono e dunque la forza dell'onda che sposta queste strutture cellulari fanno sì che ci sarà l'apertura dei canali al potassio. Abbiamo detto una concentrazione extracellulare, proprio c'è questa differenza di ambiente tra il resto del corpo cellulare. Io non urlo, ve lo dico subito. Queste che sono la parte del corpo cellulare rispetto alle stereocilia. Perciò qua l'ambiente è estremamente alto in concentrazione di potassio. Scusi, si potrebbero avere le batterie per il microfono perché non funziona. Allora, da questa deformazione, questo porta, grazie, all'apertura dei canali al potassio. Nella misura in cui l'ambiente è molto ricco all'esterno in ioni potassio, un'alta concentrazione di ioni potassio, quale sarà l'effetto dell'apertura del canale? L'entrata di ioni potassio. A questo punto si dice che si depolarizza la membrana cellulare, non c'è più questa differenza di potenziale. Questo avrà per effetto di far aprire i canali al calcio, perciò la depolarizzazione fa aprire i canali al calcio si aprono, entra il calcio e questo è il segnale che farà, che permetterà la fusione delle vescicole che contengono il neurotrasmettitore, queste vescicole a fondersi con la membrana cellulare in modo tale da rilasciare il neurotrasmettitore nello spazio sinaptico. Ok? Perciò è in qualche modo una revisione di quello che avevamo già visto assieme. L'impermeabilità ioni che passano soltanto attraverso strutture canali, delle differenze di concentrazione, un segnale che porta all'apertura di un canale, passaggio, depolarizzazione. Questo regola un canale che a questo punto, grazie, è regolato dal lato intracellulare. Questo canale al calcio ha una regolazione dovuto appunto al cosiddetto voltaggio dipendente. Si apre, questo permette l'entrata di calcio. Sappiamo che il calcio intracellulare è sempre mantenuto basso. L'arrivo di calcio farà sì che si lega a determinate proteine che permettono la fusione delle vescicole che erano pronte, ok? Ma è una, erano vescicole di secrezione, la cui secrezione, cioè l'effetto finale, è altamente regolato, ok? Avevamo detto ci sono le vescicole costitutive e quelle regolate. Tipicamente questo è il caso delle vescicole regolate. Ci vuole il segnale in modo tale che il segnale, perciò suono, deformazione delle stereocilia, apertura di canale, propagazione del segnale, effetto su una seconda tipologia di canale, regolazione della fusione delle vescicole con la membrana, noi un posto qualsiasi, noi un posto qualsiasi sulla periferia cellulare, ma in corrispondenza della sinapsi. La sinapsi è il punto di contatto, okay, con l'assone di un altro neurone, che a questo punto verrà a sua volta stimolato e con questo, in questo modo si trasmette il segnale, che era il suono, su un segnale elettrico che va a stimolare le vie centrali e uno a questo punto recepisce il segnale dovuto appunto alle frequenze del suono e interpreta il segnale che è stato ricevuto. Perciò in questo momento ci sono in realtà tutte queste cellule che stanno lavorando, ok? Queste stereocilia, vi dicevano, come peculiarità, e per questo motivo non sono da confondere con le cilia, dal taglio trasversale lo si riconosce perché ricordate quelle che erano le strutture di questi microtubuli associati fra di loro a formare uno completo più uno che era uno parziale, questo ripetuto 13 volte su uno completo, 10 sull'altro, in tutto in cerchio, e questo ci dava la struttura delle ciglia, ok? In questo caso quello che vediamo in taglio trasversale è molto più simile a quello che abbiamo descritto per i villi, perché la struttura del citoscheletro portante non è a base di microtubuli, ma è a base di filamenti di actina. Ok? Perciò se facciamo un taglio trasversale troviamo l'insieme dei filamenti di actina e non la tipica organizzazione tubulare che troviamo invece nelle ciglia. La dimensione però longitudinalmente delle stereocilia è molto più vicina a quella delle ciglia di quanto lo sarebbe di quelle dei villi, ok? L'altra peculiarità delle stereocilia è che in realtà hanno dei ponti citoplasmatici, ci sono dei punti di comunicazione e questo è di nuovo un modo per coordinare in realtà e provocare la stimolazione non in modo indipendente ma in modo coordinato. Comunque non vado troppo nel dettaglio, quello che vedete come questi punti che sono orizzontali rappresentati qua rispetto a questi filamenti di actina posti parallelamente uno all'altro sono sempre le molecole che mettono in collegamento, che associano fra di loro i filamenti di attina. Ci sono sia queste arzine che trovate qua, che legano anche alla membrana e poi al filamento, da quello che è il coordinamento a livello dei passaggi citoplasmatici. Perché c'è questa differenza di struttura? Potete trovare un razionale. Più che altro rispetto a cilia o flagelli. Nel caso di cilia o di flagelli, la struttura del citoscheletro è attiva o passiva rispetto al movimento? Attiva. E in questo caso deve essere attiva o deve essere passiva? Passiva. Ok? Perché in realtà è il segnale che deforma. In effetti le strutture sottostanti sono decisamente diverse. Ok? Poi ci sono ancora i filamenti intermedi di cui non abbiamo parlato. I filamenti intermedi, o meglio, avevo anticipato qualcosa, hanno due macro caratteristiche. Una, di essere molto specifici del tipo cellulare, e dunque la composizione dei filamenti intermedi, le molecole che costituiscono i filamenti intermedi, sono diverse a secondo del tipo cellulare. Abbiamo già detto, sono quelle che chiamiamo i neurofilamenti nel caso delle cellule neuronali, perciò il nome è una garanzia, quelle della citocheratina, quelle che potranno essere delle cellule invece del derma. Ci sono, avevamo detto, la lamina B, che è quella che invece ha questa localizzazione particolare perché è intranucleare ed è quella che costituisce il nucleo scheletro, ok? Perciò una specificità. E due, è un aspetto di regolazione della loro polimerizzazione, che è molto più stabile rispetto alle due altre categorie che abbiamo discusso. Mentre i microtubuli e anche i microfilamenti hanno da un punto di vista dinamico, la cinetica di allungamento o accorciamento, con questa storia dell'idrolisi, del GTP o dell'ATP, questo fa sì che la loro regolazione nell'allungarsi o accorciarsi è molto dinamica. Nel caso dei filamenti intermedi questo è molto meno vero, sono invece molto più soggetti a regolazione attraverso delle fosforilazioni. Quando si dice fosforilazione vuol dire che su determinati aminoacidi può essere aggiunto, legato covalentemente, un gruppo fosfato. E quello, il gruppo fosfato, è la P del fosfato, ma ci sono gli ossigeni che sono legati a questo fosfato e dunque porta delle cariche negative. Okay? Perciò cambia le interazioni, cambiano appunto a secondo del fatto che ci sia o meno la fosforilazione, ed è quello che regola il fatto che quando si entra in mitosi il nucleo scheletro si disorganizza, vi ricordate? Ed è la regolazione attraverso fosforilazione. Cioè queste sono le due grosse differenze rispetto alle due altre categorie: specificità tessutale, cellulare, e stabilità. Sono molto coreografici, cioè fare marcature per queste molecole sembrano un quadro, sembra una cosa che uno può mettere appunto su una parete, perché quelle sono, diciamo, cellule isolate dal tessuto nervoso e si differenziano cellule neuronali da cellule gliali. Il tessuto nervoso ha queste cellule di accompagnamento, tra virgolette, queste cellule gliali, che sono molto importanti per il funzionamento dei neuroni. E dunque ci sono due macro componenti cellulari. Vedete che quando si fanno delle marcature in immunoistochimica per i neurofilamenti o per la GFAP, cioè una proteina che è specifica delle cellule gliali, diciamo, perciò due categorie di filamenti intermedi. E vedete che non c'è sovrapposizione, cioè c'è chi esprime i neurofilamenti, questa cellula, quest'altra, è proprio rossa e le altre sono proprio verdi. Non esiste una colocalizzazione, cioè non esistono cellule che sarebbero per sovrapposizione dei colori sul giallo, ok? Sono due popolazioni distinte. E si possono, spesso si utilizzano appunto proteine legate ai filamenti intermedi o che ne fanno direttamente parte per distinguere due tipi cellulari. Diventa uno strumento sperimentale in laboratorio. L'assemblaggio è anche in questo caso di singole proteine che si associano fra di loro a formare i dimeri, cioè due molecole, una associata all'altra, che si associano fra di loro e così via fino a formare questo stadio compattato di circa nanometro di diametro, 10 nanometri di diametro, e vedete che in questo caso non abbiamo identificato un polo più, un polo meno, proprio perché in questo caso non c'è il legame a una molecola che andrebbe idrolizzata come era nel caso dei microfilamenti o dei microtubuli. Cioè in questo caso, vi dicevo, è molto più una specie di pacchetti che sono associati fra di loro. E come vedete dall'orientamento tra l'altro di queste molecole non sono simmetriche, cioè da un lato e dall'altro c'è lo stesso tipo di organizzazione perché si mettono una in un senso e l'altro nell'altro senso. Dopo aver visto le adesioni cellulari, dopo aver visto il citoscheletro e potremmo dire alcune strutture che sono tipiche da cellule che si affacciano su uno spazio libero, quando dobbiamo avere i flagelli, quando dobbiamo, vuol dire che nel caso del flagello tra l'altro è una cellula libera, potremmo dire, che è ancora un caso diverso, ma quando abbiamo parlato delle cilia, quando abbiamo parlato dei villi, delle stereocilia, comunque vuol dire una parte della cellula che si affaccia su un ambiente che sarà acquoso, che potrà essere anche ricco di proteine, ma comunque verso il quale non c'è il concetto di adesione. O almeno lo ridiscuteremo, ma in prima battuta diciamo spazio libero. Mentre differenzieremo quello che succede quando la cellula interagisce o con una struttura proteica alla quale aderisce, vi ho già anticipato comunque l'importanza di questo concetto di adesione cellulare, oppure le relazioni che può stabilire con cellule vicine. Perciò definiremmo due tipologie di adesione, quelle che sono delle adesioni cellule-cellule, da quelle che saranno le adesioni cellule matrice extracellulare. Per matrice extracellulare, vi dicevo, sono questi intrecci di proteine, glicoproteine soprattutto, che sono state secrete dalle cellule, okay, e rilasciate all'esterno, sulle quali queste cellule a questo punto possono, o altre cellule possono aderire. Le adesioni, perciò su questo schema Le adesioni cellula matrice sono quelle che vedete in questa parte sottostante. Questa è cellula, quest'altra arancione è un'altra cellula, quello che si trova sotto è struttura proteica. Poi possiamo avere delle adesioni che saranno cellule-cellule o di tipo omofilico, cioè tra cellule dello stesso tipo, oppure delle interazioni di tipo eterofiliche, quando saranno tra cellule di tipologie diverse. Perciò le interazioni omofiliche sono fra cellule dello stesso tipo, le interazioni eterofiliche sono tra cellule di tipologie diverse, oppure potremmo far rientrare in questa categoria tra cellula e matrice extracellulare. Comunque un'adesione, diciamo, non simmetrica. A sostenere queste adesioni o essere partecipe di queste adesioni sono proteine transmembranari. Con proteine transmembranari, credo di averlo ripetuto all'infinito, vuol dire un dominio extracellulare, un dominio transmembranare, un dominio intracellulare. Ok? Queste proteine transmembranare avranno la caratteristica di avere sul lato extracellulare il dominio che interagisce o con la matrice extracellulare, come in questo caso, oppure che interagisce nel caso delle interazioni omofiliche, e per quello che si parla di omofilico, con il dominio extracellulare identico esposto dalla cellula vicina. Ok? Perciò sono i domini extracellulari che interagiscono fra di loro. Vedete qua in questa rappresentazione sono state messe con la stessa grafica questi due rettangoli che stanno a rappresentare il dominio extracellulare, okay? L'altro dominio extracellulare, questo è un recettore di membrana espresso dalla cellula di sinistra, questo è il recettore di membrana espresso dalla cellula di destra, ok? Visto che attraversa qua la membrana, interagiscono fra di loro. Questo modo di rappresentare uno vicino all'altro vuol dire che hanno affinità queste molecole per molecole identiche a loro stesse, ed è il motivo per il quale si parla di interazione omofilica. Visto che sono cellule dello stesso tipo, hanno lo stesso differenziamento, esprimono gli stessi recettori. Questi recettori hanno questa caratteristica che nel lato extracellulare hanno affinità non per una molecola diversa, ma per le stesse molecole. Okay? E dunque questo rende conto del fatto che più, anche quando si mettono in colture delle cellule che sono dello stesso tipo, hanno la tendenza a riassociarsi. Perché? Perché hanno un'attività esploratoria e appena trovano un altro loro simile con la quale interagiscono, si legano. Vi ricordate una delle prime lezioni che abbiamo fatto assieme, quando vi ho fatto vedere un filmato con una proteina GFP e era tutta diffusa, e poi a un certo punto quando toccavano altre cellule diventava verde, a questo punto che vi ho detto sembra che formano lo zip, no? Beh, esattamente questo concetto, cioè appena si incontrano cominciano a legare attraverso molecole simili, e dunque questo fa sì che realizza quasi un'adesione cellula a cellula, che occupa la maggior superficie possibile. Esistono però delle interazioni, vi farò vedere un esempio oggi, in cui possiamo avere un'interazione fra tipi cellulari di natura diversa. In questo caso saranno delle interazioni cellule-cellule, ma di tipo eterofilico. Poi in pratica la molecola transmembranare che interagisce e questa molecola transmembranare è espressa dalla molecola su questo disegno arancione, ok? Questa è la molecola, interagisce con un'altra molecola dall'altra parte, che in realtà non sarà esattamente della stessa natura. Perciò si riconoscono, possono interagire, ma non è di tipo stessa molecola con stessa molecola. In effetti questo potrebbe essere messo in un modo più convincente, ok? Tanto lo rivediamo nel dettaglio. Cominciamo dalle interazioni omofiliche, cellule-cellule dunque, tanto omofiliche può essere solo cellule-cellule, ok? Perciò quello è più semplice. E queste interazioni saranno anche alla base delle organizzazioni più complesse che sono chiamate le giunzioni cellulari. Si chiamano giunzioni cellulari organizzazioni che sono sempre legate all'adesione cellulare, ma quando si parla di giunzione è semplicemente perché è una zona particolarmente specializzata, quello a cui avevo già accennato quando avevo parlato dei famosi poussoir. Okay? Allora, il poussoir è, come dire, è una zona dove queste interazioni omofiliche sono particolarmente dense, molto ricche di intreccio di queste proteine e dunque forma una zona particolare, particolarmente resistente nell'adesione cellulare. Cioè, le membrane plasmatiche interagiscono sempre attraverso queste adesioni, ma possono essere un po' più lasse, un po' meno forti quando sono più puntuali e poi ci sono questi punti particolari che possono rinforzare queste interazioni. Questi punti particolari che chiamiamo le giunzioni cellulari potranno avere diverse funzioni. Cerchiamo di capire meglio di cosa stiamo parlando. Allora, i famosi poussoir di cui ho parlato sono quelli che sono chiamati i desmosomi. I desmosomi sono delle strutture basate che si organizzano attraverso queste interazioni omofiliche e sul lato citoplasmatico associano molecole che a loro volta legano i filamenti intermedi. Perciò se riassumiamo questo vuol dire che se rappresentiamo due cellule epiteliali, una vicino all'altra, ok? Dove ci sono i desmosomi si vedono in microscopia elettronica, una zona densa, perché è una zona, vi dicevo, dove ci sono tante proteine che sono associate. Si parla di placca, solo per dirvi l'idea di resistenza. Le interazioni sono dovute a dei recettori, appunto, che attraversano e si riconoscono, ok? E dall'altra parte, sul lato citoplasmatico, in modo simmetrico, partono quelle che sono dei filamenti intermedi. Perciò, per capire come era la rappresentazione di questo schema, questa è la membrana plasmatica della cellula posta a sinistra, questa è la membrana plasmatica, il doppio strato fosfolipidico della cellula posta a destra, ok, ci siamo? Membrana plasmatica, in questa zona gialla arancione è il citoplasma, la zona azzurra centrale è lo spazio tra le due cellule. Ok? Queste sono le molecole che permettono l'associazione, il riconoscimento e si associano fra di loro, ok? Sul lato extracellulare. Poi hanno una zona transmembranare, poi associano altre proteine e poi da lì partono i filamenti intermedi. Non è che si veda granché, eh? Comunque sarebbe questa zona qua, d'accordo? E questo dall'altra parte, qua un altro desmosoma, tra un altro desmosoma. Allora, il concetto del desmosoma è che è un punto di aggancio forte, potrei averne un altro che si realizza qua, ok? Ma qua uno spazio tra le due membrane cellulari, dove potrò avere di altri punti di interazione. Ma non costituisce una barriera. Qua possono passare delle molecole, ok? Questo, visto in tre dimensioni, non fa tutta la circonferenza, è un punto, ok? Poi ci sono quelle che sono chiamate le giunzioni strette. Allora, le giunzioni strette invece sono tutta un'altra faccenda. La giunzione stretta è proprio sempre un'interazione tra di tipo omofilico, ma rappresenta a questo punto come una cucitura tra le due membrane, in modo tale che qua le molecole non possono passare. Per cucitura intendo quello che vedete qua, questo che è stato messo, cioè le molecole che sarebbero in questo spazio extracellulare non possono attraversare questa giunzione stretta e dunque non possono entrare nell'organismo se non passando attraverso il trasporto mediato dalle cellule. Ok? Questo significa che questa struttura, questa è, come dire, avete la trapunta. Ok? Immaginate che questo però sia continuo su tutta la periferia, perché deve assicurare, d'accordo, una, come si dice in italiano, l'étanchéité. C'è qualcuno che parla francese, qualcuno che traduce il prof, per favore. Stagno, no? Non si dice così. Una cosa che tiene...
A tenuta stagna.
Giusto? C'è qualche valdostano, no? In zona, di solito. Allora, d'accordo, rendo l'idea. Perciò, mentre i desmosomi sono dei punti, le giunzioni strette fanno tutta la periferia, in modo tale l'esercitazione di istologia vedrete delle giunzioni strette, colorate, ed ha questo colore molto denso proprio nei punti dove non si vede assolutamente lo spazio intercellulare, e questo fa tutta la periferia, ok? A questo livello, in modo tale che non ci sia mai la possibilità di passaggio. Ad esempio, questo si riesce con alcune linee cellulari a ricostruire dentro una piastra di coltura. E questo è essenziale per fare, ad esempio, uno screening, cioè almeno le prime prove, per studiare il passaggio di alcuni farmaci. Se alcuni farmaci presi per via orale vengono effettivamente assorbiti, ok? Perché un conto è avere un principio attivo, un altro è farlo arrivare dove deve svolgere la sua funzione. Perciò, come deve essere preso? Se viene preso per via orale, deve essere trasportato, perché se no non serve a niente. Per studiare questo, prima di avere questi modelli con cellule in coltura, l'unica soluzione era o provare e fare i test con la sperimentazione animale, perché non c'è alternativa, oppure poi c'è stato tutto il periodo in cui si andava al mattatoio a prendere un frammento di tessuto e in pratica ricostruire, d'accordo, quelle che erano attraverso questo tessuto epiteliale ricostruito, cioè non ricostruito ma preso a modo come pelle di tamburo che si mette così e poi per fare le prove di assorbimento. Ovviamente era molto più da un lato complicato e dall'altro meno riproducibile, mentre adesso coltivando le colture, se le colture riescono a rifarmare queste giunzioni, allora possiamo studiare l'assorbimento cosiddetto in vitro, in coltura cellulare, e bypassare quello che era la necessità di un tessuto vivo. Perciò, vedete che ci sono queste trapuntature continue in modo tale da impedire il passaggio. Perciò tra questo lato e l'altro non c'è possibilità di passaggio di molecole. Stessa cosa visto in microscopia elettronica, dove a questo punto il tutto diventa impermeabile al passaggio di molecole. Perciò queste vanno viste proprio su tutta la periferia. Al di sotto di questa zona dove ci sono queste giunzioni appunto strette, ci sono quelle che sono chiamate le giunzioni di aderenza. E queste giunzioni di aderenza sono anche loro molto importanti perché sono collegate ai filamenti di attina. Perciò al di sotto sono altri punti dove c'è un'adesione piuttosto importante collegata ai filamenti di attina. E anche queste formano una specie di cintura periferica, ok? Perciò che siano i desmosomi, che siano le giunzioni di aderenze, sono collegate al citoscheletro. I primi attraverso il collegamento ai filamenti intermedi, i secondi attraverso l'interazione con i microfilamenti. E vi ricordate, è anche normale, su di questo a questo punto immaginate in tre dimensioni, cosa si associa poi a questo? L'actina che è messa invece con filamenti paralleli e che sostengono i villi. Perciò questo è come una specie di piattaforma, ok? Poi da lì spuntano invece i microfilamenti che vanno perpendicolarmente a sostenere i villi. Questi sono i filamenti di attina e noi, questi sono i filamenti intermedi. Poi ci sono un'altra categoria di giunzioni che sono chiamate giunzioni gap. Gap dall'inglese, c'è una traduzione italiana che sono le giunzioni. Gap è intervallo, gap è passaggio da un punto a un altro. In pratica queste qua stanno a formare dei buchi. Giunzione passante, credo sia in qualche libro, potete trovarlo di questo tipo qua, come traduzione. Perciò, che vuol dire esattamente quello? Cioè, in questo caso, c'è sempre il riconoscimento, ma queste interazioni formano struttura di questo tipo qua. Cioè diventano delle zone di passaggio, formano, visto attraverso la sezione, se potessimo tagliare in questa direzione, viene fondamentalmente un poro, un passaggio, un po' come abbiamo discusso i pori nucleari, no? Che permettono il passaggio tra nucleo e citoplasma. In questo caso si formano queste giunzioni gap che mettono in collegamento il citoplasma delle cellule vicine. Sia le descrizioni di altre adesioni di cui abbiamo parlato prima, che permettono anche di coordinare, o quello che vi avevo fatto fare, della deformazione, la propagazione della deformazione, no? Quando vi dicevo tenetevi uno l'altro e poi se si tira o si spinge da un lato comunica la deformazione alla cellula vicina. Perciò sia i desmosomi sia quelli che sono le giunzioni di adesione, di aderenza, permettono appunto di mettere in collegamento i citoscheletri, perché una forza generata qua si propaga nella cellula vicina, stessa cosa qua, attraverso il passaggio di materiale, attraverso le giunzioni gap, posso realizzare un coordinamento funzionale di risposta, cioè ad esempio un cambiamento di concentrazione ionica, piccole molecole come l'ATP passano attraverso le giunzioni gap. Perciò questo passaggio attraverso le giunzioni gap, di ioni in particolare, permette in realtà di avere un coordinamento nelle cellule vicine e di avere una risposta che coinvolge più cellule, perché è più rapido come tipo di comunicazione rispetto ad avere un messaggio che porterebbe al rilascio di un'altra molecola che va a stimolare la cellula vicina, no? Se no, per comunicare fra di loro dovrebbero avere rilascio e poi stimolo. Invece qua ci sono, in pratica sono le porte. Ok? Detto quello, le giunzioni gap sono di nuovo simmetriche, perciò le proteine che sostengono, che permettono l'organizzazione delle giunzioni gap, sono proteine simili espresse da cellule simili, tant'è che le giunzioni gap non si realizzano con cellule di un'altra tipologia, non esageriamo, ok? Niente promiscuità, c'è fra cellule dello stesso tipo, ma non fra cellule di tipologia diversa. Quando mettiamo le cellule in colture, e che queste cellule, tutto sommato vi ho detto, inizialmente come sono, come forma? Sferiche, cadono per gravità, cominciano a prendere contatto con la superficie, poi a seconda delle tipologie sono un po' più mobile, un po' più mobile o meno mobile, cioè vanno più o meno a spasso, In alcuni casi vanno a spasso mandando solo dei prolungamenti, in altri si spostano con tutto il corpo cellulare e quando trovano qualcuno che gli piace, cioè fondamentalmente simile a loro, interagiscono, vi dicevo, formano le adesioni di cui abbiamo parlato, ma la corrispondenza tra le molecole che permettono, perché si riconoscono e si organizzano a fare queste giunzioni gap, fanno sì che stabiliscono queste ponti di comunicazione. Tant'è che se io metto un colorante, inietto un colorante dentro a questa cellula, dopo un po' vedo questa colorata, ok? Perché ovviamente se il colorante di natura è qua da poter passare attraverso le giunzioni gap. Cioè le giunzioni gap sono un importante modo di comunicazione fra cellule dello stesso tipo. Magari facciamo 5 minuti di intervallo, poi vediamo come si chiamano le molecole che sostengono queste strutture.